ecco all'inizio del sedicesimo canto l'inferno del purgatorio, per rovesciare il titolo di un'opera di Sanguinetti. Si rifà proprio quel buio totale. Ricordate, per esempio, io venni in luogo d'ogni luce muto o dove il sol tace, che abbiamo conosciuto nella prima cantica, per cui, privato d'ogni pianeta, il cielo è detto pover, impoverito. Non tutti la pensano così. Il Pietro Buono e il Cosmo, per far due nomi illustri, intendono in un cielo angusto, uno scampolo di cielo. Il fumo fa al viso del poeta un velo così grosso e così pungente, di così aspro pelo, che l'occhio non ce la fa a restare aperto. Per fortuna c'è Virgilio, guida verace, scorta saputa e fida, che gli offre la spalla, sicché ora, li vediamo bene, dopo quel gesto semplice, Dante va come cieco dietro a sua guida per quell'aereo amaro e sozzo. Avrete notato come in questi canti del purgatorio ricorrono frequenti le scene di cecità. Senza dubbio si tratta di un motivo prediletto, per quell'aria molesta e nera che adesso sembra rigata e, per usare un'espressione del Momigliano, diradata melodicamente dalla preghiera degli iracondi, invocanti pace e misericordia, le virtù opposte all'ira. I versi 20 e 21 comunicano molto felicemente il sentimento nuovo di fraterna concordia che ora fa cantare a tutti gli irosi le stesse parole e con la stessa intonazione. Io sentia voci e ciascuno pareva pregar per pace e per misericordia l'agnel di Dio che le peccata leva. Pur Agnus Dei eran le loro esordia, una parola in tutte era ed un modo, sì che parea tra esse ogni concordia. Qui sono spirti, maestro, chiodo, dissi io, ed elle a me, tu vero apprendi e di racundia van solvendo il nodo. A proposito del contrappasso di questo girone, scrive il Perez, citato dal Momigliano, come nel secondo cerchio tutti erano avvolti in livida veste e sedevano sopra lividi seggi a ridolersi degli antichi livori, qui tutti s'aggirano avvolti nel fitto fumo e si ridolgono delle cecità e delle turbolenze dell'ira antica, né tra il fumo possono vedere, ma solo parlare ed essere uditi. Mentre Dante parla con Virgilio, s'ode una voce, non si dimentichi l'oscurità, trascorrente. Questo soprattutto mi par di discernere nel verso «Or tu chi sei che il nostro fummo fendi?» Sottolineo i monosillabi e la litterazione «fummo fendi». «Or tu chi sei che il nostro fummo fendi?» E di noi parli pur come se tu e partisse ancor lo tempo per calendi, come se misurasse ancora il tempo come lo misuriamo noi sulla terra, come lo misurano sulla terra. Così per una voce detto fue, onde il maestro mio disse: rispondi e domanda se quinci si va sue. Sarà utile rammentare alcune osservazioni del Sapegno prima di procedere nella lettura. Il modo della pena attribuita agli iracondi, come già quello degli invidiosi, accentua e sottolinea il distacco fra i penitenti e il pellegrino, fra il mondo della cronaca e quello dell'Eterno, separati da una cruda frattura. Esso, insieme con lo scarso rilievo concesso alla caratterizzazione psicologica del personaggio protagonista, giova a conferire un tono più impersonale e remoto e più solenne alla dottrina etico-politica che qui sarà esposta da Marco Lombardo sulle ragioni profonde della corruttela terrestre. Al mondo degli uomini, cieco e smarrito nelle tenebre dell'errore, si contrappongono la luce della verità e un ideale di giustizia e di ordine dai quali quello sembra essere ormai precluso. Il dialogo con Marco Lombardo è provocato con premurosa cura. E se Dio, ma in sua grazia rinchiuso, tanto che vuol ch'io veggia la sua corte per modo tutto fuor del moderno uso, non mi celar chi fosti, anzi la morte, ma dilmi e dimmi si vuo bene al varco e tue parole fien le nostre scorte. Sin dalle prime parole traspare il tema fondamentale del canto, che vi risalta la coscienza del rovesciamento dei valori tra gli uomini. Solo dopo dà notizia della strada. Poi c'è una pausa abbastanza lunga che Dante riempie con la didascalia, così rispose e soggiunse, e infine Prega Dante che preghi per lui quando sarà tornato su nel mondo e sembra non debba dir più nulla. Lombardo fui e fu chiamato Marco. Del mondo seppi e quel valore amai al quale ha or ciascun disteso l'arco. Per montar su dirittamente vai. Così rispose e soggiunse: «E ti prego che per me prieghi quando su sarai». Non sappiamo quasi nulla di questo Marco, lombardo forse perché nato in Lombardia o perché vissuto soprattutto alle corti dei signori lombardi. A noi basta, naturalmente, la poesia di Dante. Dal modo con cui procede si comprende bene che il poeta tiene moltissimo a continuare il dialogo. Rapido è l'aggancio, e io a lui, e le parole seguenti un ferro ben battuto. Per fede mi ti lego, ti giuro, di far ciò che mi chiedi. Poi un verbo che asseconda un impulso fortissimo del cuore e un'esigenza altrettale della mente. Ma io scoppio dentro ad un dubbio, se io non me ne spiego, se non me ne libero. E insiste sul dubbio, dicendo che prima era scempio, semplice, e ora si è raddoppiato, si è fatto più tormentoso nella sentenza tua, cioè per quello che Marco ha affermato sul valore che nessuno ama più. Sentenza che gli fa credere cosa certa, qui e altrove, per le parole di Marco e per quelle di Guido del Duca nel canto quattordicesimo, quello ov'io l'accoppio, il fatto, ossia la corruzione del mondo, alla quale io accoppio, annetto il mio duplice dubbio. Qualcuno osserva che tutto ciò è detto in breve, ma non con la solita chiarezza. Può darsi. Dopo Spitzer, sarei incline ad accettare un tal parlare proprio come perfetto adeguamento del linguaggio allo status conscienzie, al dubbio prima semplice e ora doppio. Pensiamo quanti altri nodi ci sono da sciogliere. La frase ridiventa lineare nella terzina seguente, che si riallaccia direttamente alle chiare parole di Marco. Lo mondo è ben così tutto diserto d'ogni virtute, come tu mi sone, e di malizia gravido e coverto, ma priego che m'addite la cagione, sì chi la veggia e chi la mostri altrui, che nel cielo uno e un qua giù la pone. Ora è anche più evidente che il duplice dubbio si identifica addirittura col motivo principale per cui Dante scrive la commedia, l'intento di denunciare il male del mondo e additare la via della salvezza. Vuol conoscere la cagione della generale degenerazione, sì chi la veggia e chi la mostri altrui, poiché taluno ne pone la causa negli influssi degli astri, tal'altro nella volontà degli uomini, qua giù. Dopo un sospiro stretto per dolore in un grido, ui, comincia con frase nettissima l'alta requisitoria. Né dobbiamo dimenticare che il primo a farsi prendere, come si dice, per il bavero è Dante, il quale dunque torna a umiliarsi, sdoppiandosi, sicché il voi seguente investe anche il tu. Alto sospir che duolo strinse in ui, mise fuor prima, e poi cominciò, frate, lo mondo è cieco e tu vien ben da lui. Voi che vivete ogni cagion recate pur suso al cielo, pur come se tutto movesse seco di necessitate. Proprio da questa parola, collocata in fin diverso, necessitate, muove la proposizione filosofica enunciata nei versi successivi. Se tutto muove di necessità dal cielo, se per tutto possiamo dire le destin, insomma, allora addio senso di responsabilità. Addio facoltà, possibilità, direbbe un esistenzialista, di scelta fra il bene e il male. Addio libero arbitrio. L'energia, la passione con cui è posta questa premessa antideterministica si esprime soprattutto con la reiterazione più importante, sempre ad inizio del verso, libero. Ricordo, tra parentesi, che non altrimenti fa il Leopardi in quella strofa del canto notturno in cui, da poeta dunque, ragiona della vita dell'uomo che fin dalla nascita deve essere consolato. Proprio questo verbo torna più volte con l'amarezza che sapete nei versi del Leopardi. Se così fosse, in voi fora distrutto libero arbitrio e non fora giustizia per ben letizia e per male aver lutto. Lo cielo i vostri movimenti inizia, non dico tutti, ma posto che il dica, lume vedato a bene e a malizia e il libero voler, che se fatica nelle prime battaglie col ciel dura, poi vince tutto se ben si notrica. A maggior forza e da miglior natura liberi soggiacete, e quella cria la mente in voi che il ciel non ha in sua cura. L'uomo, pur restando libero, è soggetto a una potenza maggiore e a una natura migliore che non siano i corpi celesti, e cioè a Dio. E questa potenza e natura divina è quella che crea l'anima intellettiva, la quale non è sottoposta all'azione dei cieli. Però, se il mondo presente disvia, in voi è la cagione, in voi si cheggia, e io te ne sarò or vera spia, te lo dimostrerò in modo verace. Nella seconda parte del discorso di Marco, versi 85-112, sono tradotte in cifre più interne, ossia poeticamente, le idee sul governo dell'umanità esposte da Dante nel quarto libro del Convivio e nel terzo della Monarchia. Dio ha dato all'uomo, perché impari a distinguere i veri beni dai falsi, due guide, una con la spada e una col pastorale, una per la vita temporale e una per quella spirituale. Ma oggi i due poteri si sono confusi in un solo, e il pastore, che dovrebbe dare il buon esempio, è il primo a deviare dalla retta via. La mala condotta, dunque, è la cagion che il mondo ha fatto reo. Incomincia dalla creazione dell'anima, che esce di mano a Dio, semplicetta, ignara di tutto e disposta a ricevere tutte le impressioni, a ridere e piangere senza perché, a confondere il fantastico e il vero, per ricordare la bella poesia di Eliot, Animula, che appunto comincia con Dante. Esce di mano a Dio l'anima semplicetta, salvo che, per essere stata fatta da Dio, lieto fattore, sommo bene, volentier torna, cioè istintivamente, a ciò che la trastulla, che la diletta. E un picciol bene, un bene imperfetto, assaporato le pari il vero bene e corre dietro ai beni materiali, a meno che non sia frenata in tempo e guidata verso la retta via. Ma il verso è energico, se guida o fren non torce suo amore, fa pensare alla necessità di una tutt'altro che blanda guida superiore. Ed ecco allora il verso deciso, onde convenne legge per fren porre. Ecco la guida, il rege, cioè l'imperatore, che fosse capace di discernere dalla vera città almen la torre. Quel che si vede meglio anche da lontano. La torre sarà, spiegava il Buti, la guardia e difensione che è la giustizia in generale della città eterna, che in questa vita mondana lo vivere ragionevolmente. E di poi questa vita è vita eterna nella fruizione di Dio, dove è vera giustizia. Le leggi ci sono, ma chi provvede a farle osservare? Nessuno. L'imperatore manca davvero in quel critico momento della storia medievale. E il pastor che procede, guida il gregge, cioè il papa, rugumar può, ma non ha l'unghie fesse. Verso difficile che il Sapegno, rifacendosi alla Bibbia e a San Tommaso, spiega così. Il papa possiede bensì la retta cognizione della legge divina, ma non distingue come dovrebbe il bene dal male. Insomma, predica bene, ma razzola male. Ha usurpato anche il governo temporale. Per cui gli uomini, vedendo la guida tendere solo a quei beni materiali di cui essa stessa è ghiotta, di questi si pasce senza cercare altro. La mala condotta, dunque, il mal governo dei pontefici è la causa della corruzione generale e non la natura umana corrotta dagli influssi degli astri. Soleva Roma avere due soli, dice, due autorità, l'imperatore e il papa, per mostrarci l'una e l'altra strada, l'una e l'altra felicità. E ora l'un l'altro spento. I due poteri si sono confusi arbitrariamente, per viva forza. Non possono che andar male, perché l'uno non teme più l'altro, non c'è più il salutare freno vicendevole. Esce di mano a lui, che la vagheggia prima che sia, a guisa di fanciulla, che piangendo e ridendo pargoleggia l'anima semplicetta, che sa nulla, salvo che, mossa dal lieto fattore, volentier torna a ciò che la trastulla. Di picciol bene in pria sente sapore, quivi s'inganna, e dietro ad esso corre, se guida o fren non torce suo amore. Onde convenne legge per fren porre, convenne regio aver, che discernesse della vera città almen la torre. Le leggi son, ma chi può mano ad esse? Nullo, però che il pastor che procede rugumar può, ma non a lunghe fesse, perché la gente che sua guida vede pure quel ben fedire ond'ella è ghiotta, di quel si pace e più oltre non chiede. Ben puoi veder che la mala condotta è la cagion che il mondo ha fatto reo e non natura che in voi sia corrotta. Soleva Roma che il buon mondo feo due soli aver, che l'una e l'altra strada facean vedere, e del mondo e di Deo l'un l'altro spento, ed è giunta la spada col pasturale e l'un con l'altro insieme per viva forza mal convien che vada, però che giunti l'un l'altro non teme. Sentite questa insistenza, l'uno e l'altra, l'un con l'altro, l'un l'altro. A questo punto sembra che Marco veda sul volto di Dante passare come un'ombra, un sospetto di incredulità, o la subita espressione d'un subito pensiero che potrebbe essere. Costui nella sua foga esagera, e allora, posta innanzi la pietra d'un proverbio, pon mente la spiga che ogni erba si conosce per lo seme, dà sostegno agli argomenti ricordando la corruzione d'una fetta di mondo conosciuta bene, in sul paese Cadice e Po Riga, della Lombardia in senso largo, dunque dell'Alta Italia, dove, prima che l'imperatore Federico II avesse briga con la Chiesa, solea valore e cortesia trovarsi, e ora, or può sicuramente indi passarsi per qualunque lasciasse, per vergogna di ragionar coi buoni o d'appressarsi. Può passar di lì tranquillo come una pasca o qualsiasi farabutto che evitasse di passarvi per vergogna di trovarsi con persone buone. Ma sì, ci son ben ancora tre vecchi in cui rampogna l'antica l'età nuova, ma son talmente disgustati che non chiedono se non di morire al più presto, e par lor tardo che Dio miglior vita li ripogna. Eccone i semplici nomi, sfolgoranti di valore e cortesia: Currado da Palazzo e il buon Gerardo e Guido da Castel, che mei si noma francescamente il semplice Lombardo. L'ultimo è meglio noto, dice, col soprannome La Francese di semplice Lombardo. Ma bisogna sapere che Lombardi erano chiamati in Francia tutti gli italiani, e il vocabolo, preso uno stigma degenerativo, suonava come avaro, furfante, strozzino. Simple prendeva nell'uso francese il significato di leale, schietto. Costui era dunque un'eccezione, un semplice Lombardo. Si può dunque dire oramai che la Chiesa di Roma, per confondere in sé due reggimenti, cade nel fango e se brutta e la soma, una vergogna che dalle radici si espande per tutto l'albero. Dante è soddisfatto, ma un nome, il secondo dei tre, Gerardo, ha sommosso la sua memoria, vorrebbe saperne di più. «O Marco mio», diss'io, «bene argomenti, e or discerno perché dal retaggio li figli di Levi furono assenti. Ora capisco perché i Leviti, ai quali presso gli ebrei era affidata la funzione sacerdotale, furono esclusi, essenti, dal possesso dei beni terreni. Ma qual Gerardo è quel che tu per saggio di che rimaso della gente spenta in rimprover del secolo selvaggio? Si direbbe che Marco deliberatamente non aggiunga granché, anzi, aggiunge un altro nome solo, quello della figlia, Gaia, di cui non sappiamo quasi nulla, salvo che, secondo antichi studiosi, fu una donna, direbbe il Boccaccio, più che una canna vana, famosa per costumi leggeri. Ecco che si può pronunciare solo il nome per un motivo esattamente contrario a quello di poc'anzi. Ma c'è chi dà un'altra interpretazione. Così Marco ci lascia. Già biancheggia la luce del giorno per entro la caligine profonda, è un verso del Tasso. Prima che l'angelo lo veda, bisogna che torni indietro. O tuo parlar mi inganna, o el mi tenta, rispose a me, che, parlandomi tosco, par che del buon Gerardo nulla senta. Per altro soprannome io non conosco, se non togliessi di sua figlia Gaia. Dio sia con voi, che più non vegno vosco. Vedi l'albor che per lo fummo rae a già biancheggiare, e me convien partirmi, l'angelo ivi, prima ch'io li paia. Così tornò e più non volle udirmi.